questa lezione cercheremo di ricostruire alcuni momenti della vicenda politica degli italiani di Dalmazia, partendo dagli ultimi decenni della dominazione asburgica, quando la politica dell'elemento italiano-dalmata era dominata dal movimento liberale autonomista, per arrivare allo scoppio della Prima Guerra Mondiale e all'avvento del fascismo in Italia, due avvenimenti che provocarono profondi sconvolgimenti nella regione, attraversata da feroci lotte tra le varie nazionalità presenti che cercavano di affermare la propria egemonia. Il concetto politico di Dalmazia sorse in epoca romana, quando Augusto creò una provincia dell'impero denominata Dalmazia. Dopo il crollo di Roma, la Dalmazia fu annessa al regno barbarico d'Italia, guidato dal re ostrogoto Odoacre, per poi entrare nell'impero bizantino. Intorno all'anno 1000 l'Adriatico orientale entrò nell'orbita politica ed economica di Venezia, rimanendovi con vicende alterne e contrastate fino al 1797, quando, in seguito alla firma del Trattato di Campo Formido, passò all'impero asburgico. Nonostante l'endemica povertà, nel 700 la Dalmazia risultava essere la regione balcanica più evoluta ed avanzata sul piano politico e culturale. Il legame con Venezia e con l'Italia favorì infatti la circolazione all'interno della regione delle idee illuministiche che a Spalato e a Zara soprattutto ispirarono alcuni intellettuali dalmati bilingue o di lingua e cultura italiana, come Radoš Antonio Michieli Vitturi, Leonardo Grussevic e Girolamo Baiamonti. La loro opera fu volta allo studio dei problemi sociali della Dalmazia, partendo dal concetto culturale di nazione dalmatica, intesa come spazio geopolitico autonomo rispetto a quello italiano slavo e coerente con la natura multietnica e plurilinguistica della società urbana dalmata. La crisi politica che nel 1848-49 sconvolse l'impero asburgico, provocando la fine dell'assetto assolutista a favore dell'avvio di un regime parlamentare, della concessione di un governo autonomo ungherese e della proclamazione della Repubblica di Venezia, non ebbe dirette ripercussioni in Dalmazia. Possiamo tuttavia trovare presente già da allora la prefigurazione degli schieramenti politici che avrebbero caratterizzato la dialettica politica dalmata per tutta la seconda metà dell'Ottocento, vale a dire la battaglia tra i nazionalisti pancroati ed i liberali autonomisti. I nazionalisti croati, riuniti nell'Assemblea nazionale di Zagabria, chiesero il 25 marzo 1848, in un manifesto pubblico, l'unione della Dalmazia alla Croazia, all'interno di un'entità amministrativa compresa nell'impero asburgico. Le reazioni dalmate alle istanze croate furono contrastanti, divise tra coloro che sostenevano che il futuro della regione stesse in una sempre più stretta integrazione con le terre slave dell'impero, e l'opposizione di chi rivendicava l'autonomia della Dalmazia. Tra questi ultimi si distinse un gruppo di studenti dalmati residenti a Vienna, capeggiati dallo spalatino Augusto Antonio Grubisic, direttore della Chiesa italiana nella capitale austriaca, e da alcuni tra i futuri leader del movimento autonomista dalmata, come Luigi La Penna, Giacomo Ghiglianovic e Girolamo Alesani, che presentarono un indirizzo all'imperatore contestando il diritto dei nazionalisti croati di parlare a nome della Dalmazia. Questo gesto provocò un ampio dibattito sui giornali dalmati che durò fino al 1849, quando la riaffermazione dell'assolutismo nell'impero spense qualsiasi esempio di libera discussione sulla stampa. Il problema dell'annessione della Dalmazia alla Croazia si pose di nuovo in seguito all'emanazione dell'autografo imperiale del 5 dicembre 1860, che dichiarava di tenere conto delle richieste croate, rinviandole però al momento in cui anche la Dalmazia avrebbe avuto una dieta provinciale per esprimere la propria volontà politica e subordinandole alla partecipazione di una delegazione dalmata alla conferenza croata di Zagabria. Le disposizioni contenute nell'autografo imperiale furono oggetto di aspra contestazione nelle città dalmate. Si distinse in particolare la delegazione di Spalato guidata da Antonio Baiamonti. Di idee liberali, Baiamonti si pose durante gli anni 50 dell'Ottocento a capo di un gruppo di giovani aristocratici e borghesi spalatini, sostenitori di un programma liberale in campo politico ed economico, caratterizzato da un accentuato municipalismo e dall'impulso a favore di una forte modernizzazione capitalistica capace di fare di Spalato uno dei più importanti porti nei Balcani. Questo Nominato da Vienna podestà di Spalato all'inizio del 1860, egli riunì i suoi assessori il 7 dicembre di quell'anno, producendo una dichiarazione pubblica con cui si proponeva di inviare una delegazione straordinaria presso l'imperatore in modo da indurlo a sospendere ogni decisione sull'unione tra la Croazia e la Dalmazia. Di fronte ad un rifiuto nell'accoglimento di tale proposta, Baiamonti e i suoi assessori inviarono un appello a Francesco Giuseppe, con cui chiedevano la creazione di una dieta provinciale dalmata. Secondo Baiamonti, la Croazia non aveva alcun diritto storico e giuridico sulla popolazione dalmata e, anche se in futuro si sarebbe potuto pensare ad un'unione tra le due regioni, era da rifiutare la modalità prevista dai nazionalisti croati, che avrebbe portato all'egemonia di questi sui dalmati. Le istanze di Baiamonti e del comune di Spalato vennero recepite dalle altre città dalmate, che rifiutarono di partecipare alla conferenza di Zagabria, preferendo inviare nel febbraio 1861 una delegazione di dalmati autonomisti a Vienna, guidata dallo stesso podestà spalatino e da Luigi La Penna, per perorare le proprie tesi anti-annessionistiche. Le richieste dei liberali autonomisti dalmati furono soddisfatte con l'emanazione di una patente in quello stesso mese di febbraio del 1861, con la quale veniva momentaneamente bloccata qualsiasi decisione in merito all'unione tra la Croazia e la Dalmazia e veniva concessa la creazione di una dieta provinciale, le cui elezioni, tenutesi tra il 24 e il 30 marzo 1861, sancirono una netta vittoria del movimento liberale autonomista. Una delle prime deliberazioni prese dalla dieta il 18 aprile 1861 fu il rifiuto di inviare una propria delegazione a Zagabria per discutere in merito del progetto di unione tra Croazia e Dalmazia. Anche in quell'occasione Baiamonti contestò i presunti diritti storici dei croati sulla Dalmazia, le cui città non erano mai appartenute alla Croazia, ed evidenziò come un'unione progettata in tal modo sarebbe andata tutta a detrimento della Dalmazia, che avrebbe potuto soccombere alla provincia più grande e ai suoi abitanti, che avrebbero corso il pericolo di perdere i diritti alla libertà personale e collettiva garantiti dalla Costituzione austriaca. La dieta indicò anche i deputati che avrebbero dovuto rappresentare la Dalmazia al Parlamento austriaco. Loro capo indiscusso fu in quegli anni Luigi La Penna, brillante magistrato e abile oratore, che sapeva parlare, oltre all'italiano, il tedesco, il serbo-croato e il francese. Arrivato a Vienna, La Penna seppe conquistarsi un importante spazio politico, legandosi ai capi del liberalismo austriaco e conquistando anche la stima dell'imperatore. In questo modo fu nominato vicepresidente del club parlamentare della sinistra, che raggruppava i liberali tedeschi, italiani e ruteni, e vicepresidente della Camera elettiva austriaca. La battaglia contro l'unione tra Dalmazia e Croazia favorì la nascita del movimento liberale autonomista, che avrebbe dominato la vita politica dalmata per almeno 2 decenni. Il movimento autonomista fu molto eterogeneo, sia a livello etnico-nazionale, rifiutando di accettare qualsiasi idea di nazionalismo per richiamarsi invece ai valori municipalisti locali, sia a livello di orientamento politico, diviso com'era tra liberali conservatori, legati alla tradizione cattolica, e legalisti, anche all'accezione più assolutista della monarchia asburgica, e liberali progressisti, anticlericali e disposti alla lotta per riformare il sistema imperiale in senso democratico. Politicamente, il movimento si definiva autonomo e costituzionale. L'autonomismo impedì forse ai liberali di acquisire una struttura più definita, simile a quella delle moderne forme partito, mantenendo un carattere regionalista intriso in molti casi di un viscerale municipalismo che ne faceva in sostanza una confederazione di gruppi indipendenti guidati da notabili locali. Questa caratteristica incise sulla forza e sulla compattezza dell'intero movimento, che spesso fu diviso ed indebolito da rivalità personali e municipalistiche. Il costituzionalismo portò i dalmati italiani a guardare con entusiasmo alle riforme estensive delle libertà individuali, civili e politiche e alle misure di limitazione del potere assoluto dell'imperatore e dello Stato, introdotte con la patente del febbraio 1861 e con le leggi costituzionali del 1867. Questo non deve far pensare ad un carattere popolare del liberalismo dalmata, che come quasi tutti i movimenti dello stesso segno dell'epoca, conservò una visione elitaria ed oligarchica che fondava la partecipazione alla vita politica sul censo, sulla proprietà e sulla capacità di pagare le tasse. Una parziale eccezione può essere riconosciuta nella personalità di Antonio Bajamonti, che a Spalato fu uno degli iniziatori della prima società operaia di mutuo soccorso e che cercò sempre di raccogliere all'interno del movimento anche elementi delle classi lavoratrici spalatine. Dopo la netta vittoria alle elezioni provinciali del 1861, il movimento autonomista dovette affrontare un brusco risveglio e fare i conti con la scarsa compattezza interna, minata dalle rivalità e da dissidi interni ai suoi capi. A scontrarsi furono in particolare il gruppo di Zara, guidato dalla Penna, con quello di Spalato, capeggiato da Bajamonti. I contrasti avevano cause diverse. I due gruppi avevano idee diverse di quello che sarebbe dovuto essere lo sviluppo della regione, che si concretizzavano in due differenti progetti di infrastrutture ferroviarie. Bajamonti pensava alla costruzione di una ferrovia che collegasse Spalato a Belgrado, attraverso la Bosnia, mentre gli autonomisti zaratini, volendo valorizzare la propria città, progettarono una rete che collegasse Zara a Fiume e a Zagabria. I dissidi personali toccarono il culmine durante le elezioni suppletive del 1863, quando i due gruppi appoggiarono candidati diversi e la dialettica politica assunse le forme delle accuse reciproche, con Bajamonti che, accusato di eccessive spese e di irregolarità di bilancio nella gestione del comune di Spalato, fu costretto alle dimissioni da podestà e provocando lo scioglimento del consiglio comunale. Questa situazione indusse il capo autonomista spalatino e i suoi seguaci ad avvicinarsi ai nazionalisti serbo-croati, dando vita ad un'alleanza politica che avrebbe preso il nome di Unione Liberale. Il presupposto di tale alleanza stava nella constatazione che gli autonomisti non erano ostili alla lingua e alla nazionalità slava in Dalmazia, ma solo all'annessione di questa alla Croazia. Bajamonti avrebbe potuto accettare una progressiva slavizzazione della società dalmata, purché fosse preservata la tradizione culturale italiana e fosse garantita un'autonomia istituzionale e un'egemonia politica ai dalmati italo-slavi. L'alleanza tra gli autonomisti di Bajamonti e i nazionalisti slavi portò a una spaccatura dello stesso movimento liberale autonomista. A farne le spese fu in un primo momento lo stesso capo spalatino, che subì una sconfitta da parte degli autonomisti di La Penna alle elezioni per la Dieta del 1864, pur riuscendo a conquistare la carica di podestà di Spalato nell'agosto del 1865. La guerra del 1866, che vide l'Austria contrapposta alla Prussia e al Regno d'Italia, ebbe importanti riflessi sulla vita politica della Dalmazia. L'atteggiamento del movimento autonomista di fronte al conflitto scoppiato nel 1866 fu all'insegna di un forte lealismo nei confronti dell'impero asburgico e di rifiuto verso qualsiasi progetto irredentista. Lo scoppio della guerra colse Bajamonti a Vienna. Egli fece ritorno a Spalato soltanto dopo la fine delle ostilità, preferendo trascorrere nella capitale dell'impero i difficili mesi della guerra, astenendosi da iniziative anti-austriache e lasciando la gestione degli affari del comune al suo braccio destro, Giorgio Giovannizio. La lealtà dalmata fu ripagata nel momento in cui, dopo la fine delle ostilità, si diede avvio alla riorganizzazione politica dell'impero con l'Ausgleich, che portò importanti modifiche alla Costituzione asburgica. Con l'Ausgleich l'impero venne diviso in due parti, l'impero d'Austria, che comprendeva la Dalmazia, ed il regno d'Ungheria, a cui venne assegnata la Croazia. Veniva quindi definitivamente scongiurata la minaccia dell'unione tra la Croazia e la Dalmazia, almeno fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. All'interno della Dalmazia tutto ciò portò ad un riavvicinamento delle due fazioni autonomiste di La Penna e di Bajamonti e a una rinnovata contrapposizione con il partito nazionalista slavo. La ritrovata unità degli autonomisti portò a un'importante vittoria del movimento alle elezioni per il Parlamento imperiale del 1873. I deputati autonomisti dalmati si iscrissero al club parlamentare della sinistra liberale tedesca, il Club der Linken, di cui La Penna fu nominato vicepresidente, rafforzando il legame con il liberalismo tedesco. La nomina dello stesso La Penna come rappresentante austriaco presso il Tribunale del debito egiziano ad Alessandria d'Egitto nel 1875 provocò una nuova crisi di leadership all'interno del movimento liberale autonomista. Esplose, ancora una volta, una grave contrapposizione tra il gruppo zaratino, facente capo al nuovo podestà Niccolò Trigari, che manteneva buoni rapporti con il governatore della Dalmazia Gavrilo Rodic e con la Chiesa Cattolica, e quello spalatino guidato da Bajamonti, che raccoglieva le correnti più progressiste ed anticlericali. Così, mentre Trigari avviò una politica di dialogo con il Partito Nazionalista Serbo-Croato, che aveva vinto le elezioni alla Dieta Provinciale del 1876, Bajamonti radicalizzò le sue posizioni politiche, arrivando ad attaccare pubblicamente il governatore, accusato di portare avanti una politica anti-italiana e di manipolare le elezioni in senso anti-autonomo e antiliberale. La tattica di opposizione frontale di Bajamonti, che utilizzava anche un proprio giornale a Zara, il Costituzionale, e che innescò incidenti e risse tra autonomisti e nazionalisti nella stessa Zara, a Sebenico e a Spalato, si rivelò controproducente. Il Partito Nazionalista riuscì a radicarsi in diverse città, come a Spalato, dove espresse la leadership dell'avvocato Gaio Filomeno Bulat. La crisi scoppiata all'interno del movimento autonomista, a partire dalla seconda metà degli anni 70, sempre dell'Ottocento, traeva origine anche dall'evoluzione della politica internazionale ed interna dell'Impero Asburgico. La nascita di nuove entità statali, come il Regno d'Italia e la Germania, indusse l'Austria a mostrare un rinnovato interesse verso la regione balcanica, che portò all'occupazione della Bosnia-Erzegovina dopo la guerra russo-turca del 1877-78. Questi eventi ruppero il tradizionale sostegno da parte degli autonomisti dalmati nei confronti dell'espansionismo austriaco nei Balcani. Bajamonti iniziò a temere le conseguenze che una politica di espansione avrebbe potuto avere sulla politica interna dell'impero e della Dalmazia in particolare, favorendo un rafforzamento dei gruppi conservatori e dei nazionalisti slavi, un ritorno in auge del progetto di unione tra Croazia e Dalmazia, rischi internazionali e forti aggravi finanziari. A partire dal 1878, poi, andò in crisi a Vienna il rapporto tra l'imperatore ed i gruppi liberali che erano maggioranza in Parlamento. L'anno successivo andò al governo una coalizione incentrata sui conservatori clericali tedeschi e sui nazionalisti cechi, croati, sloveni e polacchi, guidata da Eduard Taffe, che favorì anche in Dalmazia il trionfo del Partito Nazionale sul movimento autonomista, ancora diviso tra la fazione moderata di Trigari e quella progressista di Bajamonti. Le elezioni del 1879 sancirono la fine dell'autonomismo dalmata quale partito di maggioranza in Dalmazia e segnarono l'avvio di una politica filoslava che andava a colpire gli elementi liberali italiani e italofili ritenuti infidi e potenzialmente traditori. Fulcro della battaglia politica divennero le città costiere della Dalmazia centro-settentrionale, in particolare Spalato, dominata a partire dal 1860 dalla personalità di Bajamonti, che, dosando in maniera sapiente liberalismo e municipalismo, aveva saputo raccogliere consenso in tutte le componenti sociali e nazionali della città. All'inizio del 1880, su richiesta dei nazionalisti, il governo di Vienna decise di fare del croato la lingua di insegnamento negli istituti scolastici medi della città dalmata, relegando l'italiano ad una funzione secondaria, studiato come una lingua straniera. A nulla valsero le proteste dell'amministrazione comunale, con Bajamonti che, accusato nuovamente di gravi irregolarità nell'amministrazione delle finanze cittadine, commise l'ingenuità di assecondare la radicalizzazione dello scontro politico, cadendo vittima di diverse provocazioni. L'apice della tensione fu raggiunto nell'estate del 1880, quando si verificarono incidenti di piazza tra simpatizzanti autonomisti e soldati croati dell'esercito imperiale, accusati di mancanza di imparzialità politica. La messa in discussione dell'esercito vero perno dell'impero indusse il governatore della Dalmazia, Rodic, vecchio rivale di Baiamonti, a sciogliere nel novembre 1880 l'amministrazione comunale di Spalato. Le successive elezioni, che si tennero soltanto nel luglio 1882, videro l'affermazione dei nazionalisti e la fine di un ventennio di indiscussa egemonia di Baiamonti e del liberalismo autonomo. La perdita di Spalato accentuò ancor di più la crisi degli autonomisti, che nel corso degli anni Ottanta persero anche altri importanti centri della Dalmazia, con la sola rilevante eccezione di Zara. A nulla servì la tardiva riconciliazione tra Trigari e Baiamonti, né il ritorno alla politica attiva del più autorevole leader dell'autonomismo dalmata, La Penna. Alle elezioni del Reichsrat del 1885, gli autonomisti non riuscirono a fare eleggere nessun rappresentante e scarsa rilevanza ebbe la vittoria di La Penna alle suppletive del 1888. Il leader autonomista, ammalatosi gravemente, fu costretto l'anno successivo a ritirarsi dalla vita politica attiva, per poi morire nel 1891, anno in cui scomparve anche Antonio Baiamonti, l'altro fondatore del liberalismo autonomo dalmata. Prima della morte, Baiamonti fu il protagonista di un'evoluzione in senso nazionalista del movimento liberale autonomista dalmata. Il rafforzamento dei nazionalismi era un fenomeno non esclusivamente dalmata, ma che coinvolgeva tutta l'Austria-Ungheria, arrivando ad influenzare anche le correnti politiche apparentemente più impermeabili a questo tipo di ideologia. Si pensi soltanto alle differenze nazionali in seno al movimento socialista dell'impero, che favorì la nascita di partiti socialisti locali, spesso ostili tra loro. La svolta di Baiamonti fu soprattutto una reazione alla politica di croatizzazione attuata dal Partito Nazionale in quegli anni e si concretizzò con la nascita di un giornale a Spalato, L'Avvenire, in cui venne espressa questa evoluzione politica. L'esistenza in Dalmazia di due nazionalità, italiana e slava, aveva imposto al Partito Autonomo di farsi punto di riferimento sia per i liberali italiani sia per quelli slavi e portavoce di un programma politico che mirasse alla parità fra le lingue, al rafforzamento delle libertà individuali e municipali e al progresso materiale e spirituale. Nel corso degli anni Ottanta, come risposta ai tentativi croati di soffocare la cultura dalmata italiana, la linea nazionalista di Baiamonti si intensificò fino al punto di scegliere di dichiararsi non più dalmati di cultura italiana, ma italiani di Dalmazia. Questa scelta aveva anche un aspetto di calcolo politico, consistente nella possibilità di godere di quella protezione che il governo di Vienna, in base alle prescrizioni contenute nell'articolo 19 della Costituzione del 1867, garantiva alle minoranze nazionali dell'impero. Si capisce quindi come il nazionalismo italiano dalmata, teorizzato da Baiamonti, non avesse affatto un carattere antiasburgico, ma al contrario di elogio del ruolo di potenziale difesa e protezione svolto dall'impero asburgico contro le spinte annessionistiche croate. A partire dalla metà degli anni Ottanta, i seguaci di Baiamonti strinsero intensi rapporti politici con i partiti liberali italiani del Trentino e della Regione Giulia, aderendo anche alla società Pro Patria, che iniziò a diffondersi all'interno della Dalmazia. Questa svolta nazionalista impressa da Baiamonti non fu però condivisa da tutto il movimento autonomo dalmata, una cui parte rimase fedele ai valori del particolarismo e del patriottismo multietnico. A partire dagli anni 80 e 90 dell'Ottocento, il movimento autonomista dalmata iniziò ad andare in crisi sotto i colpi del nazionalismo pancroato, egemone sia nella regione sia in termini di rappresentanza parlamentare a Vienna. In breve tempo anche gli autonomisti abbandonarono i valori del municipalismo, del regionalismo e della convivenza tra lingue e culture diverse, su cui si era fondato fino ad allora il movimento, per abbracciare una ideologia liberal nazionale italiana che cercò di portare avanti lotte politiche basate sulla difesa della lingua e della cultura italiana in Dalmazia. Questa Quegli sparuti gruppi di dalmati italiani che cercarono di opporsi alle derive nazionaliste italiana e croata diedero vita alle prime associazioni socialiste. Il pensiero marxista, in particolare il suo carattere internazionalista, sembrava offrire infatti una valida alternativa alle lotte nazionalistiche. Nel corso degli anni 90 questi gruppi socialisti dalmati si diedero finalmente una struttura definita, andando a costituire la Società Italiana Adriatica del Partito Operaio Socialista in Austria. Tra le figure di spicco del nascente socialismo dalmata si ricorda lo spalatino Luca Podužegikovič, candidato alle elezioni per il Parlamento di Vienna nel 1901. Il movimento socialista dalmata non riuscì a radicarsi sul territorio a causa sia delle ostilità delle autorità governative dei partiti croati, sia del divampare delle lotte nazionali. Il colpo di grazia fu inferto dalla decisione del Partito Socialista di Trieste di rinunciare alla rappresentanza dei socialisti dalmati, favorendo invece l'unione di questi con il Partito Socialista Croato, ostile all'idea di una Dalmazia multietnica. Il sorgere del nuovo secolo completò l'importante svolta politica avviata all'interno del movimento autonomista dalmata. Se infatti durante il primo decennio del Novecento i dalmati italiani perseguivano ancora un irredentismo nazionale e culturale fondato sulla difesa dell'identità italiana, l'evoluzione del quadro internazionale con lo scoppio delle guerre balcaniche del 1912-13 prima e del conflitto austro-serbo poi, seguito all'uccisione di Francesco Ferdinando e di sua moglie da parte di nazionalisti panserbi, portarono ad una decisa scelta in favore dell'irredentismo politico e dell'annessione della Dalmazia all'Italia liberale. Questa scelta fu la conseguenza della diffusione del nazionalismo slavo, sempre più diffuso appunto in Dalmazia, a scapito dell'autonomismo municipalista, ridotto ormai ad una forza politica minoritaria che faceva sempre più difficoltà a difendere i diritti della popolazione in lingua e cultura italiana dagli attacchi delle ideologie nazionaliste e slavofile. I protagonisti di questa svolta furono i nuovi dirigenti del movimento autonomista, Luigi Zilliotto, Roberto Ghiglianovich, Ercolano Salvi, Luigi Pini e Natale Krekić, affiancati da propagandisti irredentisti come Antonio Cippico ed Attilio Tamaro. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l'ingresso nel conflitto dell'Italia a fianco delle potenze dell'intesa contro gli imperi fecero emergere l'importanza strategica della regione dell'Adriatico orientale. Con il patto di Londra, firmato segretamente il 26 aprile 1915, il governo italiano negoziò la propria entrata in guerra a fianco dell'intesa. In cambio, l'Italia avrebbe dovuto ottenere, in caso di vittoria finale, importanti ingrandimenti territoriali, sia sul confine settentrionale, il Trentino, il Tirolo meridionale, sia su quello orientale, la Venezia Giulia, l'Istria, esclusa la città di Fiume, e la Dalmazia settentrionale, incluse la città di Zara, Sebenico e Tenin. Terminata la guerra, le disposizioni contenute nel patto di Londra furono fatte oggetto di contestazione da parte del presidente statunitense Woodrow Wilson, che, cercando di applicare il principio di nazionalità alla ridefinizione dei confini europei, sconfessò la legittimità delle rivendicazioni italiane sulla Dalmazia. Gli esuli dalmati in Italia tentarono di intensificare la loro attività propagandistica al fine di spingere il governo di Roma a mantenere inalterato il programma di annessione in Dalmazia, ma presto persero la loro unità. All'associazione politica fra gli italiani irredenti, costituitasi il 7 aprile 1918, di cui facevano parte, oltre ai dalmati, anche gli esuli trentini, giuliani e fiumani, che era completamente ostile al principio delle nazionalità e assolutamente intransigente nella difesa del patto di Londra, si contrappose la Democrazia Sociale Irredenta, di orientamento liberale progressista, fondata nel gennaio 1918, cui diede la sua adesione Ludovico Milkovic, per anni esponente di punta del Partito Autonomo Italiano a Zara. All'interno della democrazia sociale irredenta, Milković ed Alma d'Italiani spinsero per sviluppare una politica di compromesso con gli jugoslavi, basata sull'applicazione del principio di nazionalità come criterio di definizione dei confini. In base a questo assunto, Milković riteneva giusto il passaggio della sola città di Zara all'Italia, in quanto unica città dalmata a maggioranza italiana, mentre il resto della Dalmazia sarebbe andato allo Stato jugoslavo. La firma del Trattato di Saint-Germain-en-Laye, avvenuta il 10 settembre 1919, assegnava all'Italia l'Alto Adige fino al Brennero, Trieste, l'Istria con l'esclusione di Fiume e la Dalmazia fino al Capo Planca con l'esclusione di Spalato. La mancata soddisfazione di tutte le clausole contenute nel Patto di Londra del 1915 fece emergere, soprattutto all'interno degli ambienti borghesi italiani, che avevano voluto fortemente la guerra, un sentimento di insoddisfazione che trovò come oggetto principale la vittoria mutilata. Proprio questo nuovo mito ci aiuta a capire la crescente diffusione all'interno del Regno d'Italia di movimenti estremisti come quello d'Annunziano, protagonista della spedizione di Fiume occupata il 12 settembre, di cui veniva richiesta l'annessione all'Italia. Il movimento d'Annunziano conobbe una sua diffusione anche nella Dalmazia, nonostante le evidenti differenze intercorrenti con il liberalismo autonomista di Zigliotto, Krekić e Giljanovic, che aveva un carattere elitario lontano dal populismo antiborghese del dannunzianesimo. Fu in effetti tra i gruppi più estremisti dei dalmati italiani, soprattutto fra i giovani, critici nei confronti del moderatismo e del conservatorismo della vecchia classe dirigente italiano-dalmata, che il poeta Abate fece i suoi proseliti. Pochi giorni dopo l'occupazione di Fiume, un gruppo di dalmati italiani, guidati da Enrico de Schoenfeld e da Giuseppe Donati, si recarono nel capoluogo del Quarnero per chiedere a D'Annunzio di organizzare una spedizione in Dalmazia. I capi del movimento d'Annunziano in Dalmazia sarebbero presto diventati i leader del nazionalismo e del fascismo zaratino. La nascita dello Stato jugoslavo contribuì ad acuire i problemi delle nazionalità nella penisola balcanica. Il movimento contadino, guidato da Stjepan Radić, chiedeva l'indipendenza della Croazia, contribuendo a mantenere tesa e difficile la situazione in Dalmazia, dove avanzavano anche le forze di sinistra, rappresentate dal Partito Socialista, forte specialmente a Spalato. Il socialismo spalatino, di tendenza filo-bolscevica, aveva la sua base sociale tra gli agricoltori, i marinai e gli operai delle fabbriche di cemento, e una composizione multietnica italo-slava. Tra i capi italiani ricordiamo Giacomo Gabrić, un sarto. Una concreta dimostrazione di forza del Partito Socialista Spalatino si ebbe in occasione dello sciopero organizzato il 1° maggio 1919, che creò grande imbarazzo e nervosismo all'interno del governo serbo, che reagì con la mobilitazione dell'esercito in stato di guerra e con l'arresto dei capi del partito. Le difficoltà di politica estera, relative soprattutto alla situazione di Fiume e alla questione adriatica, provocarono in Italia la caduta del governo guidato da Francesco Saverio Nitti, sostituito da Giovanni Giolitti, che perseguì una politica di accordi pacifici con i paesi vicini, culminata con la firma del Trattato di Rapallo con la Jugoslavia, siglato il 12 novembre 1920. Grazie a questo accordo venne finalmente sistemata la frontiera orientale dell'Italia, che otteneva l'Istria, con l'eccezione di Fiume proclamata città libera, rinunciando alla Dalmazia con l'eccezione di Zara e delle isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa. Nonostante i nuovi confini fossero situati nettamente ad est rispetto alla linea Wilson, le trattative e la firma del trattato suscitarono un forte malcontento da parte dei dannunziani e dei nazionalisti di Zares e Benico, contrari a qualsiasi rinuncia territoriale in Dalmazia e a una politica di negoziato con il governo di Belgrado. Nelle settimane immediatamente precedenti la firma del trattato, ebbero luogo a Zara diverse manifestazioni di protesta contro la possibilità di rinunce territoriali in Dalmazia, organizzate dai simpatizzanti dannunziani e dai gruppi nazionalisti cittadini. si arrivò ad organizzare persino un'azione insurrezionale che avrebbe dovuto esautorare le legali autorità italiane, rendendo di fatto impossibile l'applicazione delle disposizioni presenti nel trattato. A capo di questa azione si sarebbe dovuto porre un Consiglio nazionale dei Dalmati, mentre il comando delle operazioni militari sarebbe spettato a Gabriele D'Annunzio. Il tentativo insurrezionale rimase però lettera morta e lo stesso D'Annunzio non arrivò mai a capeggiare una spedizione in Dalmazia, limitandosi a pubblici appelli alla resistenza. Il movimento si sgonfiò naturalmente e il 27 dicembre 1920, quasi contemporaneamente alla dissoluzione del governo legionario a Fiume, finì il tentativo del movimento d'Annunziano di impedire l'applicazione delle disposizioni contenute nel trattato di Rapallo a Zara e nella Dalmazia italiana. L'annessione di Zara all'Italia sembrò dare nuovo vigore al movimento liberale autonomista dalmata, i cui leader, in particolare Zilotto e Krekić, diedero vita ad una nuova formazione politica, l'Unione Nazionale, che si proponeva come l'erede diretta del partito autonomo italiano esistente prima del 1914, ponendosi l'obiettivo di unificare al suo interno tutti gli italiani di Dalmazia nelle loro varie tendenze politiche. All'Unione Nazionale aderirono inizialmente anche alcuni capi dei gruppi d'annunziani e nazionalisti locali. Il loro contributo fu però molto blando e si limitò alla costituzione di un'associazione avente all'apparenza finalità non politiche, l'Associazione per la tutela degli interessi economici degli italiani della Dalmazia, avente come presidente Enrico De Schoenfeld. In quel periodo un ruolo politico non trascurabile a Zara fu svolto anche dai repubblicani, che in Dalmazia avevano un'impostazione fortemente nazionalista italiana. I gruppi parlamentari derivavano da nuclei della sinistra autonomista, cui si erano aggiunti numerosi seguaci di D'Annunzio all'interno del battaglione di volontari dalmati Rismondo. Questi gruppi nazionalisti, fascisti e repubblicani, dopo un'adesione iniziale all'Unione Nazionale, ne erano usciti, ponendosi in aperto contrasto con la posizione politica di Zilotto e Krekić. Alle elezioni parlamentari che si tennero a Zara nel maggio 1921, l'Associazione Repubblicana propose la candidatura di D'Annunzio, in contrapposizione a quella di Krekić, per l'Unione Nazionale. La candidatura di D'Annunzio aveva una doppia valenza, antigovernativa ed espressione dell'opposizione dei dalmati italiani al trattato di Rapallo. La freddezza dei gruppi liberali ed una malcelata avversione del governo italiano nei confronti di una sua candidatura indussero il poeta abruzzese a rinunciare a presentarsi alle elezioni parlamentari, lasciando via libera a Krekić, nominato deputato dopo aver ottenuto nella sola città di Zara il suffragio del 99% dei votanti e del 60% degli iscritti al voto. L'alleanza tra nazionalisti, fascisti e repubblicani, mirante a far eleggere D'Annunzio a Zara, terminò presto. Già a partire dall'autunno del 1921, la cittadina dalmata fu scossa da numerosi scontri violenti tra alcuni gruppi fascisti e militanti repubblicani del locale circolo Mazzini, un gruppo ben organizzato e dotato di un certo consenso. Nel novembre di quell'anno, in risposta alle risse scoppiate tra ufficiali dell'esercito e militanti mazziniani, una squadra fascista attaccò il circolo repubblicano, distruggendolo e picchiando i soci presenti in quel momento. Il commissario civile di Zara, Moroni, di simpatie fasciste, decise di sopprimere il circolo repubblicano adducendo motivazioni di ordine pubblico, limitandosi però alla semplice sospensione del fascio zaratino. Nonostante la benevolenza dimostrata dalle autorità civili, il blocco nazionalfascista non riuscì ad avere la meglio sui liberali alle elezioni amministrative di Zara del gennaio 1922. In quell'occasione si registrò infatti il netto successo della lista dell'Unione Nazionale guidata da Zilotto, che conquistò la maggioranza con 1.072 voti, contro i 462 dei nazionalfascisti e i restanti 349 suddivisi fra socialisti e repubblicani. I liberali elessero 29 consiglieri contro i 6 dei nazionalfascisti e uno dei repubblicani, Simeone Drazevic. L'avvento del fascismo in Italia, Alla fine del 1922 impresse una nuova svolta anche alla vita politica degli italiani di Dalmazia. Il fascismo sembrava identificarsi con l'intero Stato italiano, costringendo l'intera classe politica italiano-dalmata ad una scelta obbligata. L'antifascismo era un lusso che i dalmati italiani non avrebbero potuto permettersi. La minoranza italiana in Dalmazia era obbligata ad essere forza filogovernativa, rischiando altrimenti la scomparsa. Già alla fine del 1922, i liberali zaratini iniziarono una collaborazione sempre più stretta con il fascismo, che trovò l'entusiasta approvazione dello stesso Benito Mussolini, il quale favorì il progressivo inserimento dei capi autonomi nel fascismo. Tra il 1924 e il 1925, i vecchi capi liberali come Krekic e Antonio Tacconi aderirono al fascismo, che cessò di essere considerato un movimento minoritario, diventando il punto di riferimento della maggior parte dei dalmati italiani. La scelta filofascista di molti liberali dalmati provocò una spaccatura all'interno dell'Unione Nazionale, la formazione politica erede del Partito Autonomo Italiano. Alcuni giovani zaratini come Giuseppe Zigliotto, figlio di Luigi, Gustavo Talpo e Pompeo Allacevic rigettarono la strategia imposta da Krekic e dagli altri capi dalmati, rifiutando l'adesione al fascismo, vista come un vero tradimento dei valori liberali nazionali. La stessa cosa avvenne in altri centri della Dalmazia, come a Sebenico, dove il capo della minoranza italiana, Luigi Pini, non condivise la scelta di aderire al partito fascista, optando per una posizione politica autonoma, condivisa da un numero relativamente alto di italiani della Dalmazia jugoslava. La scelta filofascista imposta da Krekic e rifiutata da molti esponenti del liberalismo autonomista aveva delle ragioni molto concrete. Permise innanzitutto ai politici dalmati di ottenere un esplicito riconoscimento presso il governo di Roma, favorendo allo stesso tempo una certa ripresa economica della città di Zara, che nel corso degli anni 20 e 30 cambiò faccia, trasformandosi da città di funzionari e di burocrati a florido centro commerciale ed industriale. In realtà, l'ambizione del fascismo di controllare totalmente la vita politica delle comunità italiane in Dalmazia attraverso la loro fascistizzazione andò spesso frustrata, dovendosi scontrare con la volontà di molti dalmati di difendere e preservare una, seppur parziale, autonomia politica. In questo furono aiutati sia dall'impossibilità per il fascismo di operare liberamente nella Dalmazia jugoslava, sia dall'obbligo previsto dai trattati italo-jugoslavi firmati a Roma il 27 gennaio 1924 di elezione delle cariche dirigenziali per le associazioni e le istituzioni italiane. Oltre a Luigi Pini, a Sebenico, anche a Spalato, esponenti non fascisti, continuarono a detenere ruoli direttivi nelle istituzioni italiane locali, mentre a Zara la progressiva fascistizzazione della città trovò nella redazione della rivista Dalmatica, diretta da Ildebrando Tacconi, una istituzione culturale attenta a preservare la specificità culturale degli italiani dalmati, attraverso articoli di carattere regionalista e locale, di contenuto quasi apolitico, volti ad esaltare le tradizioni dalmatiche. Lo scarso spazio dedicato al fascismo sulle pagine della rivista Dalmatica fu l'oggetto di numerose e aspre critiche da parte di alcuni esponenti fascisti zaratini. Il tentativo del regime fascista di ridurre il pluralismo politico e culturale all'interno della minoranza italiana in Dalmazia proseguì anche negli anni 30, provocando anche incidenti e scontri, ma finendo col garantire, a partire dal 1935, il controllo dello Stato del partito fascista sulla vita delle comunità italiane nella Dalmazia e limitando l'autonomia delle vecchie classi dirigenti di estrazione e matrice liberale nazionale.